altre parole.
Primo appuntamento della settimana con la nostra rubrica e primo appuntamento con Giulia Galeotti, che presento davvero con piacere al nostro pubblico. È una collega giornalista dell'Osservatore Romano, il quotidiano della Santa Sede, non è però l'organo ufficiale, Osservatore Romano del quale Giulia Galeotti è responsabile delle pagine culturali e dell'inserto settimanale Quattro Pagine. Dirige anche la rivista Ombre e Luci, dedicata ai temi della disabilità e della fragilità. Ricca è la sua bibliografia. Siamo una rivoluzione, vita di Dorothy Day, uscito quest'anno da Jacca Book. Il velo, uscito nel 2016. Storia dei trapianti da vivente, uscito nel 2012 da Vita e Pensiero. In cerca del padre, pubblicato dalla Terza nel 2009. Storia del voto alle donne in Italia, del 2006, premio Capalbio e premio Amelia Rosselli, e poi ancora Storia dell'aborto, uscito dal Mulino nel 2003, tradotto in spagnolo e in portoghese. Giulia Galeotti, buongiorno e bentrovata.
Buongiorno Massimo Gennari, buongiorno a chi ci ascolta e buon lunedì.
Buon lunedì. Allora, in Qatar si sta svolgendo la Coppa del Mondo di calcio, non dico niente di nuovo, siamo alle battute finali appunto, ma la grande sorpresa è il Marocco, la prima nazionale africana capace di giungere alle semifinali della manifestazione, incontrerà la Francia mercoledì sera. Il Qatar è un emirato, una monarchia assoluta. I diritti delle donne sono limitati, ma è il primo paese arabo nel Golfo Persico che ha consentito alle donne il diritto di voto. Il suffragio universale è in vigore dal 1999. Il Qatar confina con l'Arabia Saudita, che è il luogo di nascita dell'Islam. Per estensione è il più grande stato arabo dell'Asia occidentale e il più grande del mondo arabo dopo l'Algeria. È una monarchia assoluta di impronta fortemente islamica. Perché racconto queste cose? Perché esattamente il 12 dicembre di 7 anni fa, oggi, quindi, le donne dell'Arabia Saudita hanno potuto votare alle elezioni municipali. Allora, Giulia Galeotti, una data, questo 12 dicembre, che mi pare che vada proprio ricordata.
Assolutamente sì, perché è stata una tappa storica in una vicenda, diciamo, generale, che continua a essere travagliata, come lei ha giustamente detto. La notizia che le donne saudite avrebbero votato si era saputa 4 anni prima, nel 2011, quando il re annunciò che dal prossimo mandato le donne avrebbero partecipato all'assemblea consultiva, che è un organo di esclusiva nomina reale, e alle elezioni amministrative. Alle elezioni amministrative in cui le donne avrebbero dal 2015 esercitato insieme il diritto di voto, di votare e il diritto di essere votate, quindi elettorato attivo e elettorato passivo. Fu molto interessante il dibattito che si creò all'indomani di questo annuncio in Occidente, ma anche in altri paesi del mondo, perché la grande questione era: ha senso dare il diritto di voto a qualcuno che non è nemmeno libero di viaggiare, di lavorare, di farsi guidare, di farsi curare, di guidare? All'epoca ancora le donne in Arabia Saudita non votavano. Cioè, la domanda è: ha senso contare come individui sul piano pubblico nell'agorà, quindi esercitare diritti politici, quando invece nella domus, nel piano dei diritti civili, si è invece ancora indietro, non si hanno diritti? E questa è una domanda molto interessante che ha attraversato tutta la storia del voto alle donne. Questa scusate, è una specificità molto interessante. Tanti temi, al di là delle differenze che lei giustamente ha detto, l'Occidente si trova a un punto diverso, no? Anche storicamente. Sì. Tutta una serie di elementi, la situazione femminile, ma ci sono molti elementi che ritornano, alcuni che sembrano più aneddotici. Faccio un esempio: le donne in Arabia Saudita votano in seggi separati rispetto agli uomini. Quindi le donne da una parte e gli uomini dall'altra. Sì. Questo tema della promiscuità al seggio è stato un tema che ha attraversato tutta la storia del voto alle donne. Nell'Ottocento qualcuno fa la proposta di far votare le donne per corrispondenza, perché così non si sarebbero create, diciamo così, situazioni spiacevoli. E per fare riferimento all'Italia, nel 2006, quindi veramente ieri, l'allora ministro dell'Interno Giuliano Amato scrisse una lettera al Corriere della Sera in cui diceva che avrebbe abrogato Trattato, il testo unico del 57, nella parte in cui ancora prevedeva la possibilità di accesso separato per le donne. Quindi questo un po' ci deve insegnare che a volte anche quando guardiamo questi paesi che stanno chiaramente su un altro piano rispetto al nostro, però gli addentellati non sono così lontani e così estranei come potremmo pensare.
No, infatti ne sa qualcosa la Svizzera in fondo, che non ha mai brillato per modernità da questo punto di vista, tant'è vero che le donne hanno dovuto aspettare 1971 per ottenere il diritto di voto e di eleggibilità a livello federale, e che soltanto nel 1990 la partecipazione politica delle donne si è imposta integralmente anche a livello comunale e cantonale. Giulia Galeotti, il discorso del voto alle donne sui paesi arabi ci consente di fare anche un po' di storia. Ci si potrebbe anche ricongiungere a quel mito raccontato da Varrone per spiegare l'esclusione delle donne dal diritto di voto, per esempio.
Guardi, questo è veramente un mito eccezionale, è un mito grandioso che spiega veramente tante cose. Allora, in breve cosa dice il mito? Lo ricordiamo per i nostri
ascoltatori. Sì, volentieri.
Un giorno apparve improvvisamente sull'Acropoli, apparvero due oggetti, un ulivo e una polla d'acqua. Il re Cecor poi si preoccupò e mandò, come sempre si fa nei miti, un emissario a Delfi per interrogare l'oracolo come dover interpretare quei prodigi. L'oracolo rispose che l'ulivo indicava Minerva e l'acqua Nettuno. Quindi spettava ai cittadini scegliere la divinità eponima, la divinità dalla quale la città avrebbe poi preso il nome. All'epoca vigeva la consuetudine che tutti, uomini e donne, partecipassero alle consultazioni politiche. Quindi il re convoca la cittadinanza per il voto e gli uomini votano tutti compatti per Nettuno, le donne tutte compatte per Minerva. Che succede per un voto? Per un voto femminile in più prevale Atene, la dea Atena, e quindi la città ha il nome di Atene con cui noi oggi ancora la conosciamo.
Davvero?
Che successe però?
Appunto.
Che successe? Successe che Nettuno non fu molto contento di questo risultato elettorale, quindi ordinò al mare, ai flutti del mare, di invadere tutta la campagna intorno alla città, e Atene fu ridotta alla fame. A quel punto, per placare le ire di Nettuno e del mare, gli ateniesi inflissero alle donne una triplice punizione. Le privarono del diritto di voto, del diritto di trasmettere il cognome ai nascituri e del diritto di essere chiamate ateniese. Quindi già il fatto stesso, pensiamo quanto è importante, sì. Già il fatto stesso che ci sia bisogno di un mito per spiegare qualcosa che invece nella storia della civiltà è poi sembrato un dato scontato, un dato ovvio, naturale, cioè l'esclusione delle donne, invece c'è stato bisogno di un mito. E questo mito che ci dice? Ci dice, uno, che all'origine della civiltà le consultazioni erano a suffragio universale, quindi tutti votavano, non è stata una cosa recente, all'origine il voto era per tutti, uomini e donne. Un altro dato molto moderno, io trovo, è quello del rispetto del risultato elettorale. Qui non si denunciano brogli, non si indicano nuove elezioni, no, ormai la frittata è fatta, la città prenderà quel nome, però da quel momento si parte con una punizione. C'è poi un'altra cosa, che questo è uno stereotipo che ancora ci accompagna purtroppo, cioè questa presunta mancata solidarietà femminile. La Atena tace, Atena non dice niente, non va a difendere le sue elettrici. Atena è una divinità un po' sui generis, questo lo sappiamo, però pur avendo vinto e quindi avendo ottenuto di essere chiamata, la città ha il suo nome, però Atena tace. E l'ultimo punto, che è veramente illuminante, è che la punizione che gli uomini prevedono per le donne è una punizione che riguarda in un colpo solo la privazione dei diritti civili, l'impossibilità di dare il nome ai figli. Pensiamo a tutto il dibattito sul cognome della madre che ancora, almeno in Italia, ci accompagna, che i diritti politici, quindi l'esclusione dal suffragio e dalla cittadinanza, dove è questa duplicità di piani a rendere assolutamente totale la sconfitta delle donne. Quindi è un mito, grazie per avermi dato là, perché questo è veramente un mito illuminante che spiega tante cose.
Spiega tante cose, Giulia Galeotti, si potrebbe davvero parlare molto molto a lungo degli elementi di continuità nella storia del suffragio femminile che perché da questo mito raccontato da Varrone bisogna aspettare il 1893 per trovare il suffragio femminile, questo nella lontanissima Nuova Zelanda, lontanissima da noi, elementi di continuità che collegano quel 1893 al 2015 dell'Arabia Saudita. C'è davvero tanto da raccontare.
Sì, c'è davvero tanto da raccontare, anche perché gli elementi, questa è una cosa che a me piace sempre molto sottolineare, gli elementi di continuità dalla Nuova Zelanda all'Arabia Saudita sono veramente, veramente tanti. Adesso non possiamo stare a elencarli tutti,
no.
Però mi piacerebbe ricordarne due se posso. Uno è il fatto, per esempio, in tutti i paesi un ruolo molto importante l'hanno giocato i giudici. Perché? Perché quello che dicevamo prima, no? L'esclusione delle donne dal piano pubblico è scontato. Quindi io quando faccio una legge elettorale e indico i criteri rispetto ai quali, no, si può votare, il censo, l'istruzione, sappiamo che a lungo sono stati principi, questi requisiti, no, condizio sine qua non, io non metto che non bisogna essere cani, non bisogna essere gatti, quindi non metto nemmeno il sesso, perché è scontato che votino solo gli uomini. Allora tante donne dagli Stati Uniti, in tanti paesi europei, cosa hanno fatto? Sono andati agli uffici preposti e hanno detto: signori miei, io ho l'istruzione, io ho il censo, iscrivetemi alla legge elettorale. E effettivamente i giudici hanno detto: non ci sono motivi di esclusione.
Sì.
Poi le sentenze saranno state ribaltate, eccetera. Faccio un altro esempio molto rapido.
Sì,
una categoria di donne che viene esclusa è quella delle prostitute in tanti paesi.
Sì.
Perché il voto bisogna meritarselo in qualche modo, no? E quali sono le donne che disturbano per eccellenza, diciamo così, il sentire comune, eccetera? Le prostitute. Vi lascio, se posso, soltanto con una frase che io la trovo molto, molto bella. Questa è una storia, questa del voto alle donne, non proprio a letto fine, no? Ancora ci sono,
no,
tanti problemi per il raggiungimento, no, della piena partecipazione politica, però è vero che tanto abbiamo ottenuto. Allora nel 1937 esce Gli anni, il romanzo molto noto di Virginia Woolf, e c'è un personaggio, Patrick, che dice questa frase: mia cara Kitty, queste brave donne stanno forse meglio ora che hanno avuto il voto? Ecco, seppur a fatica, possiamo rispondere decisamente sì. Stanno meglio le donne e sta meglio la società nel suo complesso, che è sicuramente arricchita.
Non c'è dubbio, Giulia Galeotti. Grazie mille di questa prima chiacchierata, grazie mille di queste considerazioni sul voto alle donne. Siamo partiti dall'anniversario, il 7° del voto alle donne in Arabia Saudita. Torneremo forse ancora domani a chiudere la questione, vedremo un po'. Grazie di essere stata con noi, a domani, buona giornata intanto.
A domani, buona giornata.
Rete 2.